Oggi nel nostro dossier è dedicato alle discipline che si occupano dell'evoluzione umana e della sua storia come specie, ci interessiamo all'antropologia fisica, che utilizza metodi e dati provenienti dalla biologia, dalla genetica, dalla paleontologia e dalla medicina per indagare l'uomo, l'essere umano, lungo due assi principali: lo spazio, cioè il racconto della diversità umana attuale, e il tempo, cioè l'evoluzione della specie. E per parlarne oggi abbiamo con noi Maria Giovanna Belcastro, professoressa di antropologia presso l'Università di Bologna, dove fa parte del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi oggi. Lei è una figura importante nella ricerca e nella didattica dell'antropologia in Italia e non solo, e ricopre tra l'altro la carica di presidente dell'Associazione Antropologica Italiana. Vogliamo prima di tutto spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quali sono i temi e gli strumenti di indagine dell'antropologia fisica?
Sì, certo. Sì, io sono, diciamo così, ho questo nuovo compito che è la presidenza dell'Associazione Antropologica Italiana, che è una disciplina che si è molto evoluta nel tempo. Forse la parola più esatta per definirla è proprio una disciplina di sintesi in qualche modo, perché racconta la storia naturale dell'umanità nel tempo e nello spazio, come diceva lei, attraverso metodi e tecniche insomma diverse, alcune proprie della disciplina, altre prese per così dire in prestito anche da altre discipline. Lo studio sostanzialmente riguarda un po' come appunto aveva introdotto sostanzialmente l'evoluzione umana e tutto quello che riguarda la variabilità biologica sia nelle popolazioni del passato, nel corso dell'evoluzione, che anche nelle popolazioni attuali e quindi tutti quei fattori evolutivi proprio in chiave darwiniana che hanno agito sull'evoluzione delle specie in generale e anche ovviamente dell'umanità, quindi tutti i fenomeni di adattamento, fenomeni di isolamento, migrazioni, tutto ciò che caratterizza un po' l'evoluzione in generale delle specie, animali e vegetali. Per quel che riguarda l'evoluzione umana c'è questo aspetto un po' particolare che è quello insomma legato ad un'evoluzione che si caratterizza fin da subito, fin dalle prime fasi evolutive, come un'evoluzione biologica, ma anche un'evoluzione con nuove strategie comportamentali e con aspetti culturali che rapidamente evolvono e che diventano essi stessi fattori, diciamo, evolutivi. Ecco. Quindi è un po' una disciplina che mette insieme aspetti quindi di natura biologica ma anche di natura culturale. Sì, prego.
È la particolarità dell'essere umano, stavo dicendo, no? E in qualche modo la cultura diventa essa stessa, è quello che ci sta dicendo, professoressa, un elemento evolutivo che incide sull'evoluzione stessa degli esseri umani.
Sì, diventa un fattore evolutivo perché sostanzialmente attraverso molti meccanismi, ecco, pensiamo anche alla formazione di veri e propri gruppi sociali, no? A quello che comporta, ecco, l'organizzazione sociale, la cooperazione per affrontare ambienti molto ostili, molto diversi da quelli da cui magari quella popolazione è originata, sia dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista alimentare, dal punto di vista anche sociale e culturale. Quindi sicuramente nel tempo quello che più emerge, ecco, nell'evoluzione umana è proprio l'evoluzione della tecnologia, no? Quindi da primi strumenti per noi molto rudimentali, ma che diventano strumenti per cacciare, per l'approvvigionamento del cibo, ma anche diventano un elemento un po' di memorizzazione dell'informazione all'esterno e anche di cooperazione, come dicevo, di trasferimento, no, di informazioni da un individuo all'altro, anche solo per insegnare come effettuare, come produrre uno strumento e quindi questi sono tutti elementi che già compaiono tra i 2 milioni di anni fa, insomma più o meno quando così alcune specie di ominini cominciano diciamo ad attuare, ecco, queste novità dal punto di vista proprio comportamentale, culturale.
Quindi stiamo parlando anche di pratiche sociali e culturali. In che modo l'antropologia fisica riesce a studiare questi elementi che sembrano essere, quando ci pensiamo, un po' astratti, ma ovviamente non è così. Ci può fare qualche esempio, Maria Giovanna Belcastro?
Ma sì, per esempio, ecco, diciamo il record fossile, che è poi l'oggetto di studio
Certo.
sostanzialmente di buona parte, ecco, dell'antropologia, parlo ovviamente delle popolazioni estinte, mantiene molte di queste azioni che sono state svolte nel passato, perché diciamo ci sono aspetti di, per esempio, di lessività ossea, no? Di caratteristiche, di azioni che vengono effettuate, adesso nello specifico parlo di faune, che sono state appunto trattate a scopo di macellazione e le azioni, diciamo, di macellazione permangono, no? Sul record fossile e quindi diventano un elemento chiave per l'interpretazione di questi comportamenti di battute di caccia, di alimentazione e così via. In realtà queste attività peraltro sono state anche attività insomma, che possono essere comparate, attività di macellazione, seppure forse in una chiave un po' diversa, carica anche di significati diversi, avvenuta anche all'interno dell'umanità stessa, ecco. Cioè, ci sono esempi, anche per esempio tra i neandertaliani, ma non solo, anche in altre popolazioni, di attività svolte forse a scopo alimentare, ma magari cariche anche, come dicevo, di significati diversi sugli stessi corpi. Quindi diciamo che il record fossile e anche quello, diciamo, subfossile, parlo in generale di popolazioni estinte, mantengono molte delle informazioni, conservano molte delle informazioni dello stile di vita delle popolazioni del passato. Anzi, talvolta il record fossile è l'unica testimonianza, tra virgolette, archeologica, no, di comportamenti in assenza, soprattutto nelle prime fasi dell'evoluzione umana, quando manca in maniera diciamo chiara, quantomeno ai nostri occhi, i materiali cosiddetti, insomma, le testimonianze culturali vere e proprie, ecco, quelle che noi più tangibilmente riconosciamo come elementi culturali, ecco.
E quindi da un piccolo elemento fossile si riescono a ricostruire, a fare anche ipotesi che vanno al di là della materialità della vita dei nostri antenati, ma che ci dicono magari qualcosa della loro organizzazione sociale, della loro
Certo.
cultura. Noi stiamo gettando uno sguardo questa settimana alle diverse discipline che cercano di ricostruire l'evoluzione umana in particolare. E allora, professoressa, che cosa è diventata l'antropologia, la sua disciplina negli ultimi anni di grande evoluzione tecnologica? Quali sono le tecnologie nuove che si sono sviluppate nel vostro campo e che avete iniziato ad applicare alla vostra ricerca? Ci può dare un'idea un po' dell'evoluzione?
Sì, certamente l'evoluzione della tecnologia ha portato all'antropologia tanti benefici nella ricostruzione della storia evolutiva. Penso al tutto il tema della biologia molecolare, no? Di tutte le applicazioni, sia dal punto di vista così dello studio della variabilità umana delle popolazioni attuali, ma soprattutto, e questo è un tema che emerge insomma, a partire già dalla fine degli anni 90 il tema dell'estrazione del DNA da resti fossili, no? Creando delle vere e proprie novità dal punto di vista dell'interpretazione dei dati straordinarie sotto gli occhi di tutti, insomma, le attività anche che ha svolto Svante Pebo e le informazioni che sono state diciamo fornite dando nuovi proprio anche schemi interpretativi dell'evoluzione umana, no? Negli incroci tra popolazioni estinte, nel contributo delle popolazioni estinte al nostro patrimonio genetico attuale. Quindi questi sono temi che racchiudono ovviamente anche l'uso di tecniche bioinformatiche straordinarie. Ecco, il sequenziamento del DNA ovviamente richiede anche strumenti digitali e software di bioinformatica per analizzare una straordinaria quantità di dati che diciamo, rendono ecco, l'antropologia oggi una scienza a tutti gli effetti diciamo con questo nuovo approccio che è un approccio decisamente più di sintesi, un po' come dicevo appunto all'inizio. Quindi c'è tutto il tema della paleogenomica, della genomica, ci sono anche aspetti anche sugli studi morfologici di grande evoluzione, la morfometria è un cavallo di battaglia per così dire dell'antropologia fisica o biologica, ma oggi l'uso dello scanner, degli scanner 3D, della TAC, delle microTAC, insomma delle tomografie computerizzate, la possibilità anche di effettuare stampe 3D consente appunto di entrare molto più nel dettaglio della interpretazione di un resto fossile, anche considerando anche la possibilità di valutarne la struttura interna e non solo quella esterna. Quindi sono tecnologie straordinarie. Anche le neuroscienze stesse, ecco, l'uso delle neuroscienze per capire un po' quei processi di aumento delle dimensioni cerebrali nel corso dell'evoluzione, quali parti hanno avuto per così dire, sono state sottoposte a evoluzione rispetto ad altre. Il tema del linguaggio articolato e diciamo, delle zone ecco, cerebrali legate a questo ha effetti diciamo, molto, molto rilevanti ecco, sulla disciplina. Quindi, insomma, un insieme di tecniche, un approccio multidisciplinare, ecco, sicuramente.
Eh sì, l'orizzonte è vertiginoso da quello che ci racconta, la possibilità di applicazione di queste nuove tecnologie all'antropologia, è stato il tema della nostra chiacchierata di oggi. Noi chiudiamo in questo modo il nostro dossier. Maria Giovanna Belcastro, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi, ovviamente.
A prestissimo, arrivederci.
Grazie, arrivederci a tutte e a tutti.